5. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.
Buongiorno, 707, buongiorno, oggi è mercoledì 6 maggio, il calendario filosofico dice che se una voce dentro di te dice non puoi dipingere, dipinge allora a tutti i costi e quella voce verrà messa a tacere. Questo è un proverbio che vale solo per chi ha un proverbio, una frase che vale solo per chi l'ha pronunciato, cioè Vincent Van Gogh, perché poi nell'altra stragrande maggioranza dei casi se una voce dentro di te vi dice di lasciar perdere, è meglio se lasciate perdere, state tranquilli. Poi la nostra frase invece, quella di tempo perso, è: due giorni di pioggia a maggio sono come un decimo posto in campionato dopo due anni in Europa. I santi del giorno da onorare, onomasticare, augurare, messaggiare sono Evodio, Edberto, Protogene, Venerio e anche la Santa Sennara. Mi raccomando, oggi è la giornata mondiale del colore, e guardate fuori dalla finestra, si vede che qui non siamo stati avvisati. È la giornata internazionale contro le diete, e devo dire che mi ci ritrovo, ma con una, voi non immaginate quanto. E ormai sono arrivato, questa cos'è, la quindicesima settimana, per secondo, la quindicesima settimana dieta, quindi sì, è una vita devastata, insomma, che non ha più senso di essere vissuta, più o meno, e però anche meno 16, meno 16 da soddisfazione. Oggi, nel 2023, cioè il 6 maggio del 2023, fu incoronato re Carlo III del Regno Unito e con lui anche la regina Camilla, abbiamo visto anche questa. Nel 2004 invece venne trasmesso in televisione, 22 anni fa, l'ultimo episodio della sitcom Friends, che è un po', insomma, l'Happy Days degli anni 90, in qualche modo ha sostituito, credo, quell'altra famiglia americana che invece tenne compagnia alla mia generazione. Nel 2006 invece morì, 20 anni fa, Lillian Asplund, che era l'ultima testimone oculare della tragedia del Titanic, che era ancora in vita, all'epoca dei fatti aveva 6 anni. Nel 67, cioè 59 anni fa, Papa Paolo VI ricevette in Vaticano Claudia Cardinale e Antonella Lualdi, furono le prime persone, quindi donne potremmo anche dire, a indossare delle minigonne all'interno dello Stato della Chiesa. Sono le prime minigonne a penetrare il Vaticano, e da lì poi è iniziata la crisi delle vocazioni, che ancora oggi come dire, depaupera e preoccupa la Chiesa. Nel 73 iniziò in Senato, nel Senato degli Stati Uniti, l'inchiesta sullo scandalo Watergate. Invece, risalendo addirittura al secolo scorso, nel 1840, il 6 maggio, fu sputacchiato e appiccicato il primo francobollo della storia, il Penny Black. Da quanto tempo non toccate un francobollo? Io più o meno, forse dal 1840. Nel 1851 venne brevettato il frigorifero, che però, insomma, prima di entrare, di arrivare in uso, più o meno passò un secolo, almeno per l'Italia, prima di diventare un elettrodomestico di quelli che sono indispensabili e presenti in tutte le nostre case, e forse uno dei più belli come elettrodomestico. I frigoriferi hanno un grande fascino. Nel 1889 invece anche vuoti, ma cioè come, proprio come oggetto. Pieni meglio, pieni meglio. La Torre Eiffel invece nel 1889 venne ufficialmente aperta al pubblico durante l'Expo di Parigi, proprio appunto il 6 di maggio. Questi erano gli anniversari che volevamo ricordare insieme. Il numero di telefono invece che ricordiamo è sempre quello, 366-402. 4022. Cominciamo con la nostra rassegna stampa. Oggi ci sono tanti argomenti. Iniziamo prima di arrivare, e ne parleremo sicuramente e anche a lungo forse, delle rivelazioni dell'intervista, ma non solo quelle di Roberto Savi alla Fagnani a Belve Crime ieri sera. Comunque, cominciamo intanto dall'addio di Alex Zanardi, le esequie che sono state celebrate ieri a Padova, e Pier Bergonzi sulla Gazzetta dello Sport scrive: anche al funerale Zanardi ha donato un sorriso a tutti, nel suo commento. Semmai un funerale possa essere bello, quello di Zanardi, dice, è stato bellissimo perché dentro la Basilica di Santa Giustina aleggiava lo spirito di Alex un po' grazie all'omelia dell'amico Don Marco Pozza, che è partito da quell'incontro all'autogrill di Montefeltro con i suoi banditi. Il parroco è il parroco del carcere di Padova, stregati dalle parole di saggezza di Alex, e ha concluso immaginandosi l'incontro con Dio, che gli suggerisce di presentarsi così, con lo slogan della sua vita: arrivata fino in paradiso, però Zanardi da Castelmaggiore. C'erano tutti i suoi mondi intorno a quella bara di legno chiaro. Dentro all'immensa basilica padovana c'erano quelli di Bologna, con mamma Anna, la camiciaia che ha cucito la vita fuori ogni misura, di Alex c'erano Tomba, Bebevio, Giovanni Malagò, il ministro dello sport Andrea Bodi, e c'erano quelli dei motori, Stefano Domenicali, Max Papis, c'era il ciclismo, Dagnoni e Bennati, c'erano i ragazzi paralimpici di Obiettivo 3, l'associazione finanziata da Zanardi e dalle sue campagne di raccolta fondi, a cui ragazzi Alex ha indicato la strada, le ha dato la fiducia nei sogni da cui ripartire, ha offerto un esempio senza fine. C'erano gli amici di sempre, la gente comune, tanta che ha amato Alex, Sandrino Zanardi, per quello che ci ha raccontato nella sua vita romanzesca, sempre una curva più avanti rispetto alla nostra immaginazione. Come ha detto Don Marco, la sorellaccia morta ha fatto male i conti, si è preso il corpo, ma gli è scappata l'anima. E Alex continua anche da morto a perseguire un obiettivo, anzi tre, quei ragazzi gareggeranno ai mondiali o alle Olimpiadi, anche in memoria di Zanardi, il capitano che ha spalancato le nostre finestre bloccate dal dolore, ha detto Flavio. Tu cambiavi la vita alle persone, non dimenticheremo mai quello che hai fatto per noi, ha ricordato Annalisa. Mauro invece ha detto: abbiamo ancora più bisogno di te, mandaci una delle tue zanardate, facci avere un po' di vento a favore. Alla fine, con le parole di Don Marco ancora lì a galleggiare sul mare delle emozioni, hanno parlato per volontà della famiglia soltanto le persone che hanno davvero conosciuto Alex, quelle che almeno hanno provato a tenere, missione impossibile, le sue ruote. Esemplare la misura, l'eleganza composta della moglie Daniela, della cognata Barbara, che lo ha ben descritto come un combattente, gli ha dedicato la canzone di Fiorella Mannoia, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso, e ha fatto commuovere anche la carezza del figlio Niccolò, che cerca di mettere in pratica la lezione di quel gigante di papà. Io penso ai momenti più semplici, lo rivedo mentre ci prepara un caffè, impasta la pizza del sabato sera con il suo sorriso sempre acceso, anche per le piccole cose. Ho capito così che non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, e con il sorriso delle persone, delle piccole cose, scusate, che si costruiscono quelle grandi. È proprio così, per questo funerale. Per questo il funerale di Alex Zanardi da Castelmaggiore è stato bellissimo e ha trasformato anche le lacrime in un sorriso, un po' come il suo, forse, ma almeno ci abbiamo provato. Questo è un articolo di Pier Bergonzi sulla Gazzetta dello Sport. Tomba, invece, è stato intervistato dalla Stampa, Giornale di Torino. Un fenomeno dalle grandi imprese. Alberto Tomba e Alex Zanardi hanno parecchie cose in comune, scrive l'inviato della Stampa che ha raccolto questa intervista. Aspetta, chi è? Non lo leggo. Non lo leggo. Matteo De Santis. No, scusate, Matteo De Santis è un altro. Aspetta un attimo, dov'è qui? Non c'è scritto, non c'è. Aspetta. Vabbè, dopo ve lo dico. Nella loro vita agonistica hanno dominato il loro sport di riferimento, automobilismo, handbike l'uno, sci l'altro, poi sono della stessa città, Bologna, che ha lasciato loro impresso un carattere molto forte, al tempo stesso divertente. C'era anche l'Albertone della Neve ieri in Piazza Santa Giusta a Padova per dare l'ultimo saluto all'amico Alex. Ne ho un grandissimo ricordo, ho detto è stato grandioso quello che ha fatto e i risultati che ha ottenuto, lo definisce in particolare la forza di volontà, che dopo il primo incidente è stata incredibile, ha affrontato la sua condizione sempre con il sorriso, e poi si è dimostrato un fenomeno anche in handbike, e poi dice ancora Tomba, sì, siamo compaesani, questo. Qualcosa sicuramente vuol dire il fatto di essere bolognesi entrambi, e intervista Tomba, poi tutta qua, no? Niente, pensavo fosse più lunga. Poi c'è un'intervista invece di Matteo De Santis, sempre sulla stampa, ad Achille Polonara, che l'altra sera ha lasciato ufficialmente la pallacanestro. Una scelta un po' costretta, dice, perché mentre mi allenavo, soprattutto nell'ultimo mese e mezzo, ad Avellino, si è allenato, non era Sassari, boh. Vedevo che i progressi non arrivavano. Una volta presa la palla in mano, dopo aver lavorato sul fisico, ho capito che non sarei più tornato quello di prima. Sostiene Poloner, questo era il suo soprannome, l'uomo che a 34 anni si è già ritrovato a vivere più vite di quanto si sarebbe aspettato. E ora, dopo quasi 18 anni di onorata carriera, due campionati vinti tra Serie A e poi anche il mondo, 94 presenze con la maglia azzurra della nazionale, non vivrà più la vita da cestista, la carriera da cestista. La sensibilità della mano destra, dice, anche se io sono mancino, era molto indietro, riuscivo a stento a fare due palleggi, sembravo un ragazzino che prende la palla da basket in mano per la prima volta, così soprattutto dopo quello che ho avuto, continuare a giocare era rischioso, non aveva più senso. E quello che ha avuto, per dirlo alla Polonara, scrive De Santis sulla stampa, sono tanti ostacoli maledetti scavallati nell'ultimo triennio: il tumore al testicolo del 23, la leucemia mieloide acuta giugno 25, svariati cicli di chemioterapia, trapianto di midollo osseo a settembre, il limbo di un coma durante la convalescenza ottobre, tutte partite fuori dal parquet vinte ma ancora in corso, e che Aki racconta e continua a giocare. La Mattia mi ha fatto rivalutare le piccole cose, le gioie semplici della vita di tutti i giorni, l'importanza primaria della salute. Sono sempre un guerriero, uno che non molla, però non ho più 20 anni. Preferivo che i tifosi mi ricordassero per quello che ero, non per quello che sarei potuto essere. L'ho fatto con un messaggio sui social, spiazzando tutti, persino i miei compagni di squadra di Sassari e mia moglie Erika. Il mio ritiro poteva essere nell'aria, ma non avevo comunicato a nessuno, ho scritto il post di addio al basket prima di salire in aereo, poi ho spento il telefono e una volta riacceso ho trovato tantissimi messaggi, chiamate perse. Me ne vado da campione d'Italia ancora in carica. Mi aggrego così ad Atome e Bellinelli, due grandissimi, oltre che cari amici, che si sono ritirati vincendo il tricolore, lo scudetto dell'anno scorso della Virtus. Ora che ci penso, anche Danilo Gallinari ha vinto il titolo a Porto Rico prima di smettere, quindi sono in ottima compagnia tutti. Non vedevano l'ora di rivedermi in campo, qualcuno si è persino dispiaciuto, ma non c'è uno di loro che non abbia capito e compreso la mia decisione. Mi sono sempre stati vicini durante la mia battaglia, penso a Bellinelli, Paiola, Visconti, Spissu, molti altri. Sono venuti a trovarmi in ospedale, mi hanno sempre sostenuto, mi hanno appoggiato anche in questa scelta molto istintiva. La mia vita per molti anni è stata il basket e certamente giocare a pallacanestro mi mancherà. Essere un atleta olimpico, vivendo con la nazionale ai Giochi di Tokyo nel 21, è stato probabilmente il momento più alto della mia carriera. Peccato che quelle Olimpiadi siano poi state a porte chiuse a causa del Covid, ma il basket ha richiesto anche dei sacrifici, come non poter essere con mia moglie mentre partoriva nell'estate del 22. Sono cose passate, fanno parte del gioco. Ora, anche per la mia salute, mi sento più sicuro nel non continuare. Non voglio uscire dal mondo del basket, non ho preparato nulla per il futuro, ma ammetto che non mi dispiacerebbe fare allenatore, magari partendo dal basso, così come mi interesserebbe un ruolo di collegamento tra lo staff tecnico e la squadra, in un club o in nazionale. Non voglio assolutamente restare nell'ambiente. Nei prossimi mesi, tra playoff e partite dell'Italia, mi riprometto di girare per i palazzetti, vedere partite, salutare tifosi e amici in campo. Per la disponibilità mostrata dalla società di Avellino, gentilissima, nel farmi allenare per un mese nel loro impianto, mi piacerebbe vedere la loro serie playoff di A2 con la Fortitudo, anche per la vicinanza con Battipaglia, città di origine di mia moglie, dove sto trascorrendo tempo, molto tempo con la mia famiglia. Non escludo poi di andare a Benevento per i playoff di B con la Viola Reggio Calabria, squadra in cui gioca il mio amico Vanni. la Quintana, infine, nei prossimi mesi mi piacerebbe rivedere qualche gara dei playoff scudetto della Virtus e la partita di qualificazione ai mondiali dell'Italia con la Lituania. Vivo molto la giornata, il mio percorso sta procedendo bene, l'operazione di febbraio è andata come da programma, tutto sta filando per il verso giusto, continuo a fare visite, ogni mese ne ho una a Valencia e una a Bologna, non posso lamentarmi. Mi lamento solo per la retrocessione in A2 di Sassari, purtroppo è andata così, le stagioni sportive non sempre vanno come immaginiamo, ma la Dinamo, dice Polonara, risorgerà. E veniamo adesso ancora alla. Dov'è finita? C'era qui, non lo trovo più, eccolo. Anche Repubblica, naturalmente, ha raccontato il funerale di Zanardi. A Padova, Don Marco Pozzi, sorellaccia morte, si è preso solo il suo corpo. Gli atleti disabili di Obiettivo 3, sei stato aria fresca da respirare. Led bike, le rose bianche, le note di Guccini e Vecchioni, l'addio a Zanardi, pieno di vita, raccontato dall'inviato Maurizio Crosetti. E il prete, che è un super prete dei carcerati e dei fragilissimi, Don Marco Pozza, dice che sorellaccia morta si è presa solo il corpo di Alex, ma per il resto è stata da lui fregata un'altra volta, come quando gli avevano impartito l'estrema unzione con l'olio del motore sparso sulla pista, invece niente. In effetti, sorellaccia morta ieri deve aver avuto una brutta crisi di identità, esisto o non esisto, sotto la volta della Basilica di Santa Giustina, mentre un Alex Zanardi tutto intero, incredibilmente vitale, a dispetto dell'illusione ottica di quella bara bianca, ha dato la carica a 2000 persone, soprattutto alle decine di ragazzi e ragazze in carrozzina che gli facevano ala davanti all'altare, quando è arrivato quasi sgommando sul catafalco. Gli esseri con le ruote si sono messi in cerchio tenendosi per mano e i singhiozzi si sono trasformati in sorrisi. Dovete sapere che ridere o piangere seduti su una carrozzina in termini di sommovimento è pressoché la stessa cosa, si ballonzola ondeggiando e dunque i ragazzi in lacrime e risate, gli omoni accanto a donne e bambine delicatissime, si direbbero di porcellana, che mandano baci, carezze a distanza, Daniela e Niccolò ricambiano, moglie e figlio di Alex, è difficile raccontare questa cosa come una specie di festa, ma è andata così, la gente tutta insieme, quelli famosi, Gianni Morandi, Tomba, Bebe Pio, Malagò, Zaia, Abodi, e poi gli sconosciuti dentro la chiesa, tanti e anche fuori, sotto un cielo grigio compatto, con la lama di un coltello. Applausi, chitarre, canzoni, niente ti turba, niente ti spaventa, intona il coro, gonfaloni, pennacchi, fazzoletti di carta, protesi, gambe in titanio, cuori di carne, i peluche appesi alle ruote, le bike di Alex appoggiata ai gradini sotto l'altare, un po' sbucciata nella vernice nera, con il guscio dove si sedeva lui, un oggetto mitico, meraviglioso, la reliquia di un uomo e non di un santo. Quanta energia dentro la tristezza dell'addio, però, Alex Zanardi da Castelmaggiore. Siamo proprio sicuri che finisca tutto qui. E poi, continua questo articolo di Crosetti, che racconta anche delle voci di Guccini e Vecchioni che cantano "Ti insegnerò a volare", scritta proprio pensando a Zanardi, mica si dice inverno se viene giù un po' di neve. E quante vite messe in fila, chiude Crosetti la sua cronaca. Alex, tu lo sai che non possono stare chiuse tutte insieme in una scatola di legno che chiamano bara, e infatti lì non staranno. Poi c'è un'intervista al pilota canadese Tagliani, che è quello che gli tagliò le gambe, perché ovviamente non apposta, fu lui protagonista involontario dell'incidente nel quale Zanardi perse le gambe, e i sensi di colpa racconta in questa intervista di Emanuela Audisio: "Mi stavano divorando e Alex venne a liberarmi". Nel 2001 il pilota canadese con la sua auto travolse l'italiano Lausitzring e l'anno dopo mi mostrò le protesi, disse: "Sono diventato più alto". Alex Tagliani, Tag, di soprannome, a 53 anni, vive a Montreal, in Canada, è di origini italiane, bresciane, ed è lui il pilota che, scrive Audisio su Repubblica, il 15 settembre del 2001 in Germania si trovò davanti alla monoposto fuori controllo di Alex Zanardi e la spezzò in due, nella parte meno protetta, l'abitacolo. corre ancora nel campionato NASCAR perché dice. Fa stare bene, ha una figlia di 11 anni, Eva, un mese fa era in Italia, all'Onato del Garda, a occuparsi di kart, e risponde al telefono da Montreal, dice che se continua a fare il pilota è per un uomo, per una vera leggenda a cui abbiamo, dice, appena detto addio. Arrivò sulla macchina di Zanardi lui a 340 all'ora. Andava anche più forte, a quell'epoca le Indy avevano 1000 cavalli, ho visto con la coda dell'occhio sinistro la vettura di Alex rientrare lentamente in pista, era finita sull'erba. Dopo aver slittato in uscita dai box, ho provato a sterzare a sinistra, ma l'impatto è stato violentissimo. Ho perso conoscenza. Quando mi sono risvegliato in ospedale, c'era Daniela, la moglie di Alex, e tanti altri che mi tranquillizzavano e mi continuavano a dire: non è stata colpa tua. Io non capivo, anzi, avevo la sensazione che mi stessero nascondendo qualcosa, visto l'insistenza con la quale mi ripetevano che sono scontri che capitano. Avevo avuto un altro incidente piuttosto serio un po' di tempo prima, ero finito con il posteriore della macchina sul muro, la botta alla schiena era stata fortissima, non riuscivo più a camminare bene, però per fortuna quella era l'ultima gara della stagione, quindi avevo avuto il tempo di riprendermi. E il brutto per me invece nel 2001 è arrivato quando dopo 2 giorni sono uscito dall'ospedale, rivedevo sempre lo schianto, era terribile, dovevo prepararmi per la gara dopo in Inghilterra, ma non pensavo ad altro che all'incidente, sapevo che ad Alex avevano tagliato le gambe, nel mio cervello c'era sempre quell'immagine, non mi rendevo più conto di dove fossi, cosa stessi facendo e se gareggi non è una bella sensazione, dovevo punirmi per quello che avevo causato, avevo un senso di colpa grandissimo. Non potevo più continuare a correre perché la vita è più importante di una gara, io ne avevo appena dimezzata una. Pensai di smettere, era la mia forma di rispetto verso Zanardi, gli avevo tolto la vita da pilota, era giusto interrompere anche la mia. L'anno dopo invece Zanardi venne a Toronto, nella pit lane, facemmo una rimpatriata anche con altri piloti, gente del team Ganassi, parlammo un po' e mi disse: ho delle nuove protesi tecnologicamente avanzate, sai qual è il vantaggio delle mie nuove gambe? Sono 3 centimetri più alto, anche di Daniela. Scherzava, raccontava barzellette, diceva che sarebbe tornata a guidare, parlava di comandi al volante. Era sincero, avevo capito che mi ero bloccato e così è cambiato tutto anche per me. Mi sono sentito più leggero, liberato da una colpa. E ho pensato che altro per smettere, che smettere che un tipo così meritava di essere onorato, continuando a fare sportellate. Zanardi cambiò molto dopo l'incidente, prima era un cavallo da corsa inarrestabile, dava sempre il massimo, molto concentrato, egoista, aggressivo, per lui contava vincere, dopo è diventato invece un simbolo, una speranza per tutti quelli che volevano rimettersi in piedi e a quel punto da icona internazionale, perché lui era veramente conosciuto e venerato in tutto il mondo, è subentrata la responsabilità verso gli altri, quello è stato un problema perché Zanardi ha smesso di appartenere a se stesso, quello status richiede che tu dica sempre di sì, che ti renda disponibile. E lui è stato generosissimo, si è dato per tutto, per tutti, ovunque servisse, invece di essere egoista, di mollare qualche volta un no. Dopo l'incidente è diventato come il protagonista di Daredevil, un supereroe, aveva sempre bisogno di adrenalina, di qualcosa di più, di spostare i limiti. L'eccesso era la sua maniera per restare un drago e continuare a combattere, non solo per un traguardo, ma per giuste cause. E era giusto che ci fosse al funerale la handbike in prima fila, però anche un casco da pilota, dice questo Alex Tagliani, protagonista sfortunato involontario dell'incidente, la sua macchina tagliò a metà Zanardi. Nel 2001, non voglio offendere nessuno, dice però per noi che abbiamo conosciuto la guida delle quattro ruote, Zanardi resta quello ai comandi di una macchina rossa della sua Reynard Honda, sponsorizzata Target, che fai fatica a superare un grande avversario, ma soprattutto uno che guidava con personalità. Cedere non era nel suo stile. Cosa le dispiace? È l'ultima domanda di Audisio, non avergli detto. Scaccio ancora il pensiero. A lui piaceva il movimento, mi fa male pensare alla sua frustrazione degli ultimi anni quando si sarà sentito prigioniero, lui che di sicuro era convinto di uscire dall'ospedale e poter continuare a essere Zanardi. È una bellissima intervista, indubbiamente, che mi ha fatto piacere condividere con voi perché insomma sono arrivati anche parole e pensieri molto, molto sinceri, ottima idea. Quello di intervistarlo e anche lui ha risposto, mi sembra, questo pilota canadese, italo-canadese di 53 anni, ha risposto secondo me all'altezza della situazione, aggiungendo davvero qualcosa a questa vicenda. Noi adesso andiamo in pausa, poi cambiamo pagina.
Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1.
No. Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1. Meteo.
Buongiorno. Dopo le piogge anche piuttosto intense che ci sono state ieri, soprattutto in mattinata, anche oggi mercoledì 6 maggio qui sulla zona di Bologna, una giornata ancora instabile, avremo cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso con possibilità di qualche rovescio, qualche pioggia qua e là. Le temperature per oggi si mantengono ancora, diciamo, freschine, con massime non oltre i 20 gradi, perché comunque non ci sarà sole battente, ci saranno anche qualche precipitazione ogni tanto. Domani invece, giovedì, il tempo dovrebbe tendere a migliorare, avremo cielo tra parzialmente nuvoloso e poi poco nuvoloso, domani non dovrebbero esserci precipitazioni particolari e per il fatto che ci sarà più sole le temperature tenderanno ad aumentare un po', si riporteranno su valori di 23-24 gradi, comunque molto gradevoli e non eccessive. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
Wow, è proprio quello che mi serve!
Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
Fantastico, e adesso?
Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
E loro risolvono?
E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Ritorniamo in diretta, sono le 7.36, mercoledì 6 maggio, questo è Tempo Perso, ancora buongiorno da Emilio Marrese, con i messaggi al 366-402-4022 ci introducono l'argomento che volevamo andare a trattare adesso, e cioè l'intervista della Fagnani a Roberto Savi. Scrive, ci chiede di questo Manuel, dicendo che comunque ha detto e non detto cose importanti, mentre Fabio dice che tanti hanno osannato il coraggio della Fagnani e il suo scoop senza nemmeno una parola sui familiari delle vittime, che si sono viste sbattute in faccia la sua faccia di merda. L'etica dove è andata a finire, che bisogno c'era, cosa ha aggiunto? Ha aggiunto. Allora, detto in estrema sintesi, poi dopo andiamo anche a leggere gli articoli e che cosa ha detto. Sono due motivi, lo dicevo ieri, queste interviste non hanno senso, cioè questi personaggi non devono avere diritto di parola in assoluto, nella mia percezione, per una questione così di rispetto e di sensibilità nei confronti di chi ha visto la sua vita stravolta o perduta addirittura. Quindi le vittime e i loro parenti devono tacere, a meno che o non dicano qualcosa che può servire alle indagini o chiedano scusa. E nel caso dell'intervista a Roberto Savi, dopo 32 anni, è un'intervista che tutti noi giornalisti, qualsiasi giornalista, avrebbe voluto fare, quindi secondo me è sbagliato dare addosso alla Fagnani, che invece in questo caso io non amo particolarmente il suo stile di andare sempre a rovistare tra le lenzuole, nelle mutande della gente, finché non trova qualcosa di divertente da far rivelare. Non è il tipo di intervista che mi piace. In questo caso ha fatto bene il suo mestiere, preparata, documentata, ha fatto le domande che dovevano essere fatte. Poi dopo è chiaro che quando tu fai il giornalista non è un contraddittorio, non ti devi sostituire al giudice, non devi far passare ovviamente qualsiasi cosa come oro colato, ma mi sembra che per tutti i 43 minuti dell'intervista la Fagnani abbia avuto un atteggiamento nei confronti di Savi corretto, nel senso che comunque non gli ha fatto solo da megafono. E però poi neanche devi fare un'intervista per insultare continuamente quello che, se no non intervisti, cioè non sei tu il giudice. E quindi è un'intervista che tutti avrebbero voluto fare e che tutti avrebbero fatto grosso modo così. Non sono d'accordo sulle critiche questa volta nei suoi confronti, che è un'intervista che tutti aspettavano da 32 anni ed è la prima, quindi onore al merito, assolutamente. Cosa ha aggiunto? Ha aggiunto un elemento molto importante, che poi saranno i magistrati ovviamente, perché quello è il loro compito, non quello dei giornalisti, far ripetere queste cose se lo riterranno opportuno dentro le sedi in cui queste cose possono avere un'incidenza sulle sentenze e sulla verità giudiziaria. E quindi ha detto che era manovrato dai servizi segreti, erano manovrati, protetti e agivano in alcune esecuzioni come quella dell'armeria di Via Volturno, che tutti gli analisti, i cronisti, gli esperti di questa vicenda dicevano non torna quella storia lì, non torna, questi godevano di protezioni, questi avevano altri obiettivi, questo arriva in TV e dice sì, è vero, avevamo altri obiettivi, ci avevano ordinato di ammazzare Capolungo perché era uno dei servizi segreti dei carabinieri, e quindi dà il suo contributo alla verità, ha detto qualcosa che sposta. Poi è vera? Non è vera? Perché la dice adesso dopo 32 anni? Lì entra in gioco la magistratura e finisce il giornalismo. E quindi Fagnani ha fatto benissimo e adesso bisogna che siano i giudici a fare bene il loro lavoro, a capire se queste cose che sono state dette in TV sono vere oppure no e perché siano state dette adesso. Detto che su le protezioni godute dai servizi segreti, aveva già più o meno dichiarato qualcosa del genere e alluso a qualcosa del genere durante il processo del 92 o 95, non mi ricordo. Quindi non era quella una novità assoluta, l'ha ribadito con molta forza. Un'altra cosa invece che è emersa chiaramente all'intervista è che Savi sta bene dove sta, visto che si è discusso anche a lungo se la grazia, non la grazia, la pietà umana, dove arriva, dove finisce, gli sconti di pena, la possibilità comunque di essere reintegrati, di uscire, eccetera. E non so se sia, so che uno di loro, non so se fosse Roberto o uno degli altri due fratelli, aveva scritto anche a Zuppi, appena arrivato qui da poco, per chiedere se aiuto e per dire quanto si era pentito, eccetera. Ecco, vedere parlare ieri Roberto Savi in TV ha confermato la bestia che è, ma bestia mica, cioè le bestie, gli animali sono meglio, e che sta bene dov'è e che gli sconti di pena non ci devono essere. L'intervista, amico che mi scrivi, Bertoz, la trovi su Rai Play adesso a questo punto, non da ieri sera tardi, ma adesso vi sintetizzo alcune delle cose che sono state dette. Intanto l'articolo che, vi leggo un articolo che ho firmato insieme a Giuseppe Baldessarro sulla cronaca nazionale di Repubblica, pagina 25. Uno Bianchi, Savi parla in TV, i parenti delle vittime contro la Rai, l'ex poliziotto intervistato a Belve Crime scatena la polemica, da lui solo bugie e parli con i PM, è un'operazione disgustosa. Però, e poi c'è un'analisi di Gianluca Di Feo, che è un esperto, ha seguito per anni questo processo, i misteri dietro la scia di sangue, ma dai reduci di quella banda, dice, non potrà mai arrivare la verità. Ricordiamoci, 24 persone uccise, 102 feriti, eppure i nomi dei criminali erano già in una relazione che è rimasta nei cassetti, dice Di Feo. Loro ammazzavano e facevano rapine, saltavano banche, sparavano su chiunque capitasse a tiro, i servizi segreti dei carabinieri li proteggevano in cambio di qualche lavoro per loro. Lo scenario tracciato da Roberto Savi, ex poliziotto, insieme al fratello Fabio, capo della banda della Uno Bianca, è inquietante. Nell'intervista di Francesca Fagnani a Belve Crime, andata in onda ieri sera su Rai 2, dopo 32 anni di silenzio e in carcere dal 94, Savi ammette la copertura di apparati dello Stato. La Procura di Bologna ha un fascicolo aperto dal gennaio del 24, dopo un esposto dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, proprio sulle coperture della banda. E ora si spiegherebbe così, ammesso che dica la verità, l'impunità di cui ha goduto tra l'87 e il 94, il periodo in cui fece 103 colpi uccidendo 24 persone, ferendone più di 100. Le parole di uno dei criminali più feroci circolati sulle strade italiane hanno fatto imbufalire Alberto Capolungo, presidente dell'Associazione delle Vittime della Uno Bianca. Se Roberto Savi ha cosa da dire, ha sbagliato palcoscenico, ci sono i magistrati che hanno ancora indagini in corso, un'operazione molto spiacevole, disgustosa, sospetta. C'è da dire, aggiungo la parentesi, una parentesi, con tutto il rispetto possibile, umano e istituzionale, che Savi ieri sera è andato in TV a dire che Capolungo, il padre del presidente dell'Associazione delle Vittime, carabiniere, è l'ex carabiniere che lavorava nell'armeria di Via Volturno a Bologna, era uno dei servizi segreti e loro avevano avuto il compito di eliminarlo, in quanto era appunto dice in quella armeria lì c'erano dei traffici e quindi ci avevano dato il mandato, l'incarico di ucciderlo. Sentirsi dire che il proprio padre era una spia dei servizi segreti forse, e che fate che c'erano dei giri strani, forse non è il massimo, indubbiamente, per Alberto Capolungo. Fagnani chiede conto a Savi di quando disse a un certo punto della storia sono inseriti dei personaggi che non sono dei delinquenti che ci hanno garantito la copertura, e lui ammette è vero. E da qui, per arrivare a uno degli episodi chiave nel quale viene assassinato Pietro Capolungo, padre di Alberto, ucciso durante una rapina nell'armeria di Via Volturno, eccetera, dice la Fagnani, dice non c'era bisogno di uccidere, e lui risponde Capolungo sì. Perché? Perché era un ex dei servizi segreti dell'arma. Vi hanno chiesto di eliminarlo? Sì, annuisce. E poi sui rapporti con i servizi segreti rivela tutte le mattine passavo due o tre giorni, tutte le settimane, scusate, passavo due o tre giorni a Roma con i servizi, sì, quelli ci hanno aiutati, dice. Per l'avvocato Gamberini, che è il legale dell'associazione, poi tutto da vedere, se Savi farà nomi e cognomi, si capirà così, ora non vale niente, ma infatti tutto, abbiamo detto, è tutto da confermare nelle sedi competenti, certo, però il protagonista di una vicenda su cui tutti stanno dicendo non è emersa tutta la verità, c'erano i servizi segreti, erano manovrati, erano protetti, esce fuori e dice sì, eravamo manovrati, eravamo protetti, magari dice una balla per accontentare, perché vuole la grazia, perché vuole passare gli ultimi anni fuori, lo sanno i giudici, ma dire che questa non è una notizia è sbagliato. Ora la procura potrebbe sentire Savi, infatti dice, scrive Repubblica, i dubbi sulle dichiarazioni restano, in ogni caso il procuratore Paolo Guido dice che servono riscontri. In 43 minuti di intervista è apparso quello che è un criminale, e poi vabbè, adesso poi vi leggo anche un altro articolo, quello che ho scritto io con i passaggi, diciamo al di là delle frasi sui servizi segreti e sulle protezioni, ci sono anche altre cose. L'analisi di Feo su Repubblica, perché cambia poco secondo lui? Vediamo. La cosa certa è che gli assassini sono loro, i tre fratelli Savi, insieme ad altri tre poliziotti che li hanno accompagnati in questa saga di terrore che per 7 anni ha sconvolto l'Emilia Romagna. I buchi neri sulla vicenda della Uno Bianca restano tanti, con interrogativi che aspettano una risposta da troppo tempo. Il movente, cosa ha spinto tre giovani educati da un padre duro a credere in legge e ordine, tanto da volersi arruolare, uccidere 24 persone, eccetera, hanno ammazzato per rapinare pochi spiccioli, solo nel 94 hanno messo a segno un colpo da 300 milioni di lire. Tra le altre cose, dopo ve lo dico, una delle cose che lui dice è che alla fine lui aveva mezzo miliardo in banca, e però ne sono stati denunciati di questi soldi solo 200 milioni, e quindi dice qualcuno ha fatto la spesina, la cresta, no? Qualcuno ovviamente dei suoi ex colleghi. Hanno ammazzato per rapinare pochi spiccioli, perché solo nel 94 appunto hanno messo un colpo a 300 milioni, 11 dei loro omicidi sono stati commessi a freddo, sparando su immigrati africani, campi rom, eliminando testimoni come Primo Zecchi, che stava annotando la targa della loro vettura, punendo con la morte chi gli aveva rivolto un insulto. Rosanna Zecchi, la vedova di Primo, non ha mai creduto che agissero per soldi, non accettiamo la tesi che lo facevano solo per lucro, anche perché è vero, cioè da una memoria difensiva, non difensiva, da una memoria dell'accusa, dell'associazione dei familiari delle vittime, dell'avvocato di Gamberini, che ho avuto modo di poter consultare, viene fatto un calcolo per cui alla fine, essendo loro i sei nella banda, tutto quello gli ha fruttato una media di 100 euro in più al mese. Prima c'erano le lire, tradotte in lire 100 euro, tradotte in euro 100 euro al mese, e quindi non si fa tutta quella roba per 100 euro al mese. Non si sono mai comportati, scrive Di Feo su Repubblica, da semplici banditi, si sono impegnati per evitare di venire ripresi dalle telecamere, hanno simulato gli accenti meridionali, hanno indossato le parrucche, ma hanno firmato le azioni usando le stesse armi, inclusi fucili di loro proprietà, hanno conservato dentro casa pistole, mitra, ordigni, pacchi di soldi mai spesi, perché hanno goduto. Erano usato anche il fatto di usare sempre la stessa auto, diciamo, li rendeva molto visibili, molto rintracciabili, e quindi erano tutte azioni queste che volevano in qualche modo dimostrare che loro potevano agire impuniti. Hanno goduto di una sostanziale e incredibile impunità. Nel corso degli anni ci sono stati parecchi elementi che potevano smascherarli. Una relazione dei carabinieri li ha indicati con nome e cognome, finita in un cassetto del Viminale. Gli stessi nomi presenti nel registro dell'armeria di Via Volturno, a pochi metri dalla questura di Bologna, dove hanno assassinato la titolare e un appuntato in pensione che l'aiutava in un'altra esecuzione, appunto, che fu enigmatica. In quell'occasione è stato realizzato un identikit che ritrae perfettamente Fabio Savi, il lungo della banda, e anche il volto di Roberto, il capo. Poi ha smentito di essere il capo, ma insomma era stato ricostruito con una somiglianza impressionante. Erano affissi negli uffici dove ogni giorno Roberto Savi prestava servizio, dopo essere stato escluso dalle volanti per i modi violenti. Sono stati arrestati, si sono mostrati arroganti, hanno deriso i parenti delle vittime, hanno confessato in alcuni casi con versioni discordanti ogni reato che gli è stato contestato, sostenendo di aver fatto tutto da soli. E terrorismo a scopo di lucro lo definì Daniele Paci, il PM di Rimini. La verità è banale, non ci sono state coperture, non ci sono misteri, erano poliziotti, sapevano fare il loro lavoro anche quando depistavano le indagini. Solo dopo la prima condanna all'ergastolo, queste erano le parole di Paci, del PM, solo dopo la prima condanna all'ergastolo i Savi poi hanno chiamato in causa i servizi segreti, sono presentati come pedine manovrate dall'alto. Ne aveva già parlato anche Eva Micula di questo, la ragazza, la fidanzata di Fabio. l'aveva conosciuta in Ungheria dove aveva imbastito un traffico di Kalashnikov, mai chiarito. E poi insomma ci sono stati anche Roberto Maroni, il ministro dell'interno leghista, aveva detto che nel SISDE, nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza, c'era una situazione che aveva creato sul territorio rapporti consolidati che non garantivano più l'efficienza massima dell'apparato. E non sono mai arrivato a pensare, disse il ministro, che consentissero l'illegalità, ma decisi di cambiare aria. Questo ruppe gli equilibri, creò una reazione a catena e non so se è un caso, ma dopo poco vennero arrestati i savi. E quindi Maroni citò l'intervista di Gianni De Gennaro, che era stato insediato alla guida della Criminal Poll, e diceva che occorreva intervenire su una nube bianca ed era ora di chiudere, e il cambiamento ai vertici contribuì alla svolta. Quindi, insomma, il fatto che i servizi segreti in qualche modo deviati, quelli che si definiscono deviati, quelli sporchi, perché poi esistono anche dei servizi segreti che fanno, insomma, un lavoro utile e necessario, e quei servizi segreti lì stavano coprendo. Su questo ha dato una conferma, non ha aggiunto chissà che cosa, Savi. Fabio, il fratello, nel 2001 era stato intervistato da Franca Leosini, che però cambiò di nuovo la linea. Dietro la Uno Bianca disse Fabio: c'è soltanto la targa, i fanali e il paraurti, nient'altro. E sostiene, difeso su Repubblica, che la verità mancante non può venire dalle parole dei Savi. E questa, come dire, è un'opinione, ma ci pensa poi la magistratura. Vi leggo quello che ho scritto io. L'articolo è questo: il titolo sprezzante, mai pentito, i carabinieri al pilastro, e vabbè, ci raggiunsero. I parenti delle vittime? Sono i più contenti, no? Se sono in carcere da 32 anni, vuol dire che sono i più contenti. E il primo collega poliziotto ucciso? E vabbè, oh, quello mi sparava addosso, io sparavo a lui. I tre giovani carabinieri massacrati al pilastro? E vabbè, ci hanno raggiunti, ci hanno superato, poi ci stavano fermando, ma anche loro si sono messi a sparare. Le scuse ai parenti delle vittime per ottenere la grazia? Ma la grazia a me non me la dà nessuno. Io ho mandato le grazie per mandare le scuse ai parenti delle vittime, ma ci credevano in queste scuse? No. Questi sono solo alcuni raggelanti passaggi della prima intervista concessa da Roberto Savi dopo 32 anni di carcere. E al di là delle rivelazioni penalmente rilevanti per l'inchiesta, quel che lo spettatore può giudicare in 43 minuti è la terrificante banalità del criminale. Savi oggi è un anziano, sdentato, smagrito, dallo sguardo sbilenco e vuoto, con un tono tra lo sbadato, lo strafottente, l'impunito, distaccato, la smorfia sardonica. Ridacchia anche talvolta. Parla dell'esecuzione dell'ex carabiniere Capolungo come di una formalità da sbrigare per esaudire una richiesta. Ricorda un po' Pacciani, un po' un padrino, ma tipo Riina o Provenzano, mica quelli del cinema. Si esprime in un italiano misero e smozzicato dalla forte cadenza romagnola. E si esprime di rapine, omicidi e stragi come se raccontasse di una gomma della bici forata, cose che capitano. Una belva autentica, lui sì, e della peggior specie, perché umana e non animale, tra quelle collezionate dalla Fagnani. Volevo smettere un pezzettino prima, va bene lo stesso, è andata così. La mano, uno ci ha preso la mano, va avanti. Morto più, morto meno, dico io, che sarà mai? Col fratello Fabio non parla più perché, dico io Marrese, cioè no, questo non l'ha detto lui, morto più, morto meno, lo dico, era il senso, era, come dire, la mia interpretazione all'atteggiamento, al tono che aveva nel dire queste cose agghiaccianti. Col fratello Fabio non parla più perché è un infame. È stato più fesso di quello che sembrava, ha raccontato tutto a Eva, la fidanzata, l'amicula. L'ha pure portata a fare le passeggiate in giro dove succedeva, dove è successo questo, quello, quell'altro. Parlava troppo, l'ha trasformata in una testimone. La voglio proteggere, dice, per l'amor di Dio, perché pensano che qualcuno le voglia far del male, ma non serve a niente far del male ad Eva. Il problema è che se mio fratello ha fatto come Eva Amicula, che l'ha messa al corrente, è diventato un infame. Nega di essere stato il leader della banda, forse consideravano l'età maggiore, ha detto che io fossi, ma non è così, non c'è nessun leader. E nega anche che le loro azioni avessero moventi ideologici razziali, non c'è nessuna politica, dice. Usavano la Uno Bianca, l'auto, solo perché era molto diffusa. Dice che la storia della cattura non è quella che è stata raccontata. Su tante cose lascia intendere, allude, bleffa, accusa, chissà. Dice che quando è stato arrestato sono spariti dei soldi, erano più di 200 milioni, comunque va bene, qualcuno ha fatto la spesina, dai, erano quasi 500, ma è così, sono così, li hanno trovati, tac. È un bilancio, era meglio non fare niente, se non succedeva era meglio. Ma sì, ma l'ha detto anche poco convinto, eh. Come erano iniziate queste rapine, ci siamo trovati, abbiamo detto ci servono dei soldi, sì, e i soldi per averli bisogna prenderli da qualcuno, è nata così, eravamo tutti convinti alla stessa maniera. Non avevano messo in conto di uccidere, però... Poi sì, e dice, è stata una rovina. Quando uccideva dopo stava non bene, ha detto, ma non ha smesso. Gli ha chiesto a Fagnani, perché quando sono cominciati i morti non avete smesso? Non lo so, non ci abbiamo pensato, risponde lui. Però non gli piaceva quella vita, abbiamo perso tutto, ha detto, cosa vuoi che ci piaceva? E infine dice che il figlio Simone ha fatto bene a cambiarsi il cognome, si parlano, ma non gli ha ancora raccontato nulla della sua storia, un po' perché teme di essere intercettato, ha messo al telefono. E dice, chi la capisce, una storia come la mia? Tornasse indietro, mi toglierei le armi di torno. Credo che abbia fatto vedere il male nella sua peggiore versione, cioè quella di uno che se lo incontri al supermercato non lo guardi neanche, ti fa anche un po' pena, un vecchietto malmesso, rispetto alle fotografie anche ormai tutte datate, le sue immagini al processo con lo sguardo di ghiaccio sfidante, la smorfia di sfida, un atteggiamento odioso. Adesso è un vecchio che però non fa pena, fa schifo, ha perso qualsiasi tra virgolette fascino criminale, perché il crimine è un fascino, ai noi sì, lo sappiamo, perché la gente adora la cronaca nera, perché la gente, tutti noi adoriamo i gialli, i noir, i film coi criminali. Il crimine ha fascino, ci mette a confronto con un aspetto delle nostre anime, dell'essere umano, che è sempre un abisso sul quale affacciarsi e vedere delle cose che ci spaventano, che ci provocano delle sensazioni forti, no? E quindi il crimine è un fascino, e il senso di quell'intervista è che quel criminale lì di fascino non ne ha nessuno. È uno che dice, boh, sì, vabbè. Cioè, non c'è nessun sentimento, non c'è nessun pentimento, non c'è neanche nessuna ipocrisia, e questo gli viene dato atto, non fa finta di essere dispiaciuto, è tutto un atteggiamento come, appunto, come dicevo, come se uno avesse forato una gomma della bici, e lui ha ammazzato 24 persone, così, vabbè, cose che capitano, roba normale, dai, cosa vuoi che ci sia, e a questo atteggiamento, veramente questo tono inaccettabile, che però ci conferma quello che è e che appunto sta bene dove sta. Noi adesso andiamo in pausa per GR Meteo e poi anche i vostri commenti.
Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1.
Bologna 1. Sono le 7:59.
Nettuno Bologna 1, giornale radio.
La Chiesa è da sempre contraria alle armi nucleari, così il Papa ieri sera ha replicato agli ultimi attacchi di Trump.
La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il Papa non si discute, si ascolta, così Salvini, dopo gli ultimi attacchi lanciati da Trump contro Leone XIV. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Il 6 maggio 1976 il Friuli Venezia Giulia Giulia veniva devastato da un terremoto di magnitudo 6.5 Richter, 990 i morti e oltre 3.000 i feriti provocati dal sisma. Oggi a Gemona le celebrazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1. Meteo.
Buongiorno. Dopo le piogge anche piuttosto intense che ci sono state ieri, soprattutto in mattinata, anche oggi, mercoledì 6 maggio, qui sulla zona di Bologna, una giornata ancora instabile, avremo cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso, con possibilità di qualche rovescio, qualche pioggia qua e là. Le temperature per oggi si mantengono ancora, diciamo, freschine, con massime non oltre i 20 gradi, perché comunque non ci sarà sole battente, ci saranno anche qualche precipitazione ogni tanto. Domani invece, giovedì, il tempo dovrebbe tendere a migliorare, avremo cielo tra parzialmente nuvoloso e poi poco nuvoloso, domani non dovrebbero esserci precipitazioni particolari e per il fatto che ci sarà più sole le temperature tenderanno ad aumentare un po', si riporteranno su valori di 23-24 gradi, comunque molto gradevoli e non eccessive. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casavecchiometeo.it.
Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
Quello famoso per gli abiti da sposa.
Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
Ciao, come stai?
Vado a fare un tagliandino.
Ok, ma stai bene?
No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
Ma Levante è una carrozzeria.
Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passioni e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
Sai cosa resta mio? La bolletta.
Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8.05, ritorniamo in diretta, mercoledì 6 maggio, ancora buongiorno, questo è Tempo Perso con Emilio Marrese tutti i giorni, da lunedì al venerdì, 7, 8 e 30. E allora, con i commenti, se fosse tutto vero quel che dice Savi, bisogna vedere se farà in tempo a fare i nomi. Sai, dopo 30 anni ci sono certi nomi che forse, magari parla adesso perché qualcuno è morto nel frattempo. E poi ancora altri messaggi al 366-402-4022. Fatto sta che è freddo come uno squalo, sembra un personaggio da film, dice Stefano. Sì, la glacialità, come dicevo prima, l'atteggiamento normale, come se parlasse appunto di... è andata così, e quindi insomma, ripeto, ti conferma il profilo che non aveva bisogno di ulteriori conferme, ma uno lo può vedere, ha potuto vederlo, toccarlo con mano, e quindi penso che debba finire i suoi giorni dove sta. Poi sarebbe interessante sapere, scrive Roberto, una volta per tutte cosa è stato il mondo dei servizi dei segreti in quegli anni. Auguri. Dubito che possa mai accadere, vacillerebbero le basi del nostro paese, i savi andrebbero torchiati ora ben bene, ma sai, anche se li torchi comunque, quando non hanno speranza di uscire da dove stanno, poi alla fine... che interesse hanno a dire la verità o a coprire chi non... Poi in un passaggio dell'intervista lui lo dice anche, cioè lui è contento che sua moglie, dalla quale aveva in qualche modo fatto finta di separarsi, suo figlio abbia cambiato cognome, comunque è contento che siano stati lasciati in pace, perché fa capire che quelli che erano rimasti fuori avrebbero potuto essere in qualche modo colpiti, essere vittima di una ritorsione se lui avesse parlato. Poi fate la pesca, è vero o non è vero, bah. Cosa c'entra? Il primo che parla di siccità lo vado a pestare, dice Simone. No, Claudio, scusa. Ok, su questo tema la Fagnani parla sulla Stampa, il giornale per il quale collabora, tra l'altro se volete l'intervista proprio integrale, quasi scritta, stenografata, la trovate sulla Stampa stessa, adesso non ve la sto a leggere tutto, pagina 16, e dice la Fagnani: i familiari delle vittime della 1 bianca insistono da sempre perché venga accertata l'esistenza di un terzo livello. Le parole di Savi vanno esattamente in questa direzione. Da oltre 15 anni Francesca Fagnani scava nei grandi gialli italiani legati alla criminalità organizzata attraverso testimoni, gli stessi protagonisti delle pagine più buie, e quella della banda della 1 bianca è sicuramente una di queste pagine. Durante la puntata del debutto di ieri di Belve Crime, quella del 10 giugno dell'anno scorso, aveva ascoltato la ricostruzione di Eva Micula, l'ex fidanzata di Savi, indagata e poi assolta dall'accusa di concorso negli omicidi del gruppo criminale, è stata condannata poi per un reato minore. L'incontro col capo della banda, l'ex poliziotto Roberto Savi, è andato in onda ieri sera. Lui sta scontando l'ergastolo nel carcere di Milano Bollate e in più di 30 anni non aveva mai rilasciato interviste. Nelle sue risposte, i suoi non so, non mi ricordo, ma boh, chissà, sono tanti. Ma è ricorrente un aspetto che oggi può segnare una svolta. Lui fa chiaramente riferimento ad una rete investigativa che avrebbe protetto, dice la Fagnani, le loro azioni criminose per 7 lunghi anni. Fa riferimento ad alcuni apparati dicendo molto, dicendo che alcune delle loro azioni venivano commissionate da altri, come abbiamo già visto in altri contesti. Raccontava che si recava spesso a Roma per parlare con qualcuno, facendo sempre riferimento a questi apparati, uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, tutti legati in qualche modo ai servizi segreti. È proprio quello, dice lei, che i parenti delle vittime chiedono di accertare attraverso una nuova inchiesta. Di un'indagine bis se ne parla dal 22, un nuovo fascicolo è stato aperto 2 anni dopo, nel 24, si parla di complici mai identificati, nuove piste, eccetera. Alberto Capolungo, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime, si è detto frastornato alla notizia, eccetera, eccetera. Poi, insomma, la sua reazione l'abbiamo già raccontata. E per quel che mi riguarda, dice la Fagnani, le famiglie delle vittime hanno sempre ragione, qualsiasi reazione esse abbiano. Mi auguro però che questa intervista possa essere utile, perché va nella direzione di una riapertura del processo, che è poi quella indicata dalle famiglie stesse, supportate dal loro storico avvocato Alessandro Gamberini. Chiedono a gran voce di accertare se la banda ha agito da sola o se è stata aiutata da qualcuno. Quello che non emerge dalle parole dei savi è un autentico senso di pentimento, giusto la preoccupazione che ancora oggi qualcuno possa fare del male al figlio e alla moglie. Capire è un pentimento interiore profondo, dice la Fagnani, ed è sempre un'operazione molto complessa da parte di chi ascolta. Non è quello che mi interessava, questo lo lascio a lui. A me interessava capire e trovare qualcosa che aiuti a conoscere la verità. E io ribadisco, credo che da giornalista lo abbia fatto molto bene, e poi dopo deve essere la magistratura a lavorare e capire se e perché se quelle cose sono vere e perché sono state dette. Semplice. E poi c'è questo odio verso le armi, boh, forse sincero, chi lo sa, racconta di un'infanzia in cui prendeva le botte, doveva uscire di casa, suo padre lo menava, e allora appunto il genitore di chi è cresciuto in mezzo a proiettili, bombe, aveva un padre mezzo esaltato che odiava zingari negri, come dice la Fagnani nell'intervista, e in questo pezzo sulla Stampa spiega: raccontare il contesto in cui un criminale cresce non è mai una giustificazione, tante persone crescono in contesti complessi e non diventano criminali, dice la Fagnani, serve solo a raccontare l'ambiente che li ha circondati, quello che hanno respirato fin da piccoli, ma non giustifica assolutamente nulla. E io credo che poi più di tanto neanche la Fagnani potrebbe giustificarsi per aver fatto il suo mestiere, ritengo. Bene, punto. Andiamo a cambiare argomento, dai. Sì. Pagina 5 di Repubblica Bologna, remigrazione, scontro sul corteo, i patrioti dicono no a Piazza della Pace, non piace, no, vogliono andare proprio in centro loro, la sinistra dice che è uno sfregio il loro alla città. Il Comitato per l'Ordine Pubblico propone l'area di fronte allo stadio, la destra si oppone, sabato tra l'altro scende anche la Madonna di San Luca. Il sindaco Matteo Lepore dice, scrive Caterina Giusberti su Repubblica, aveva chiesto di non autorizzare il corteo previsto sabato 9 maggio in Piazza Galvani, alla fine però la decisione è stata quella del Comitato di Ordine Pubblico in Prefettura di autorizzare un presidio fisso nella più defilata Piazza della Pace di fronte allo stadio per evitare problemi di ordine pubblico. Alle 8.30 stamattina la nuova location sarà proposta al portavoce della rete di remigrazione Stefano Colato, ma si preannuncia uno scontro perché Colato, che dice di attendersi tra le 100 e le 150 persone, chiavirei, sempre troppi comunque, preannuncia che non l'accetterà. Non siamo disposti ad accettare piazze fuori dal centro. Ci pongono anche le condizioni, carini. Una vicenda che si fa sempre più politica, col deputato Andrea De Maria che definisce la manifestazione dell'ultradestra un insulto ai valori democratici e costituzionali. Vabbè, ne abbiamo già parlato ieri e non meritano poi neanche più di tanto dell'attenzione questa gente qua. Sulla morte di Gaiani, il giallo di Daniela Gaiani, trovata morta nella sua casa di Castello d'Argere il 5 settembre del 21, imputato il marito, il processo che vede il marito alla sbarra, Leonardo Magri, i consulenti della procura sono divisi, c'è chi non esclude il suicidio della donna. Poi sono stati chiesti 6 mesi di reclusione al dottor Silicone, a Stracciari, quello che secondo l'accusa ammetteva iniettava sostanze, olio di silicone vietato ormai dal 93, lo iniettava e sfigurava alcune delle sue pazienti per questo, quindi chiesti 6 mesi di condanna. Poi pagina 7, sempre Caterina Giusberti su Repubblica, riapre Villa Turri, mercatini ed eventi e poi la Corte dei Conti. Negli ultimi 20 anni gli abitanti del quartiere Santo Stefano l'hanno sempre trovata chiusa. Il 14 maggio invece alle 18 riaprirà al pubblico Villa Turri, che è l'ex sede del comando militare della brigata aeromobile Friuli in Viale Carducci, dal 22 passata al demanio, destinata a diventare una sede della Corte dei Conti, però i tempi sono lunghi, quindi in attesa del cantiere è scattato l'uso temporaneo, e questo grazie ad un bando del demanio che è uscito a dicembre. Così per 12 mesi la gestione della bellissima Villa Liberty è stata affidata ad un raggruppamento composto da Open Event, che gestisce già Dumbo, e l'AMA, che è una cooperativa sociale di Firenze. Lo spazio si chiamerà Test. L'assegnazione scadrà il 3 maggio del 27, a giugno partiranno i lavori poi del cantiere, dovrebbero, nel 27. Al bando hanno partecipato solo in 2, l'altro soggetto è stato escluso perché non aveva i requisiti, non è stato un vero e proprio calendario, quello che è stato presentato estivo, però ci sarà spazio per eventi, mercatini, piccole botteghe di artigianato, la villa e il parco ospiteranno market e spazi per artigiani, designer, eccetera. Ci sarà un bar all'esterno, due food truck, insomma, saranno dei posti dove andare a vivere, a scoprire pezzi nuovi di città come Villa Turri, appunto. Ancora ci sono varie situazioni di questo tipo, spiega l'assessore all'urbanistica Raffaele Laudani, che è appunto il Dumbo, l'ex Scalo Ravone. Il comune adesso lo ha reso un progetto stabile, poi però c'è il cortile dell'ex caserma Masini, che adesso è un vivaio, e c'è il caso di Villa Bellombra, dove invece sono stati realizzati alloggi per gli infermieri. C'è il Mezzaria in via Frassinago, l'ex caserma Boldrini e l'ex Bastardini, anche la clinica, là di fronte alla clinica, di fronte alla maternità in D'Azeglio. Ovviamente non sono facili, dice l'assessore, perché ci sono le condizioni, non ci sono le condizioni per grandi investimenti, e quindi manca ancora una normativa nazionale. All'ex Bastardini, questa è la brutta notizia che dà Repubblica, la situazione è bloccata, in stallo da quasi un anno, perché ad aggiudicarsi il bando di Invimit per la durata di 8 anni era stato lo stesso gruppo di Villa Turri, cioè Open Event, eccetera. I giornali ne avevano dato notizia luglio scorso parlando di un centro multiculturale con spazi, socialità, spettacoli, studio, lavoro, eccetera. Peccato però, spiega Bazzocchi, che non abbiamo ancora firmato il contratto perché ci sono stati molti rallentamenti burocratici, non siamo ancora partiti. È proprio così. E questa è una brutta notizia perché gli ex Bastardini sono uno spazio pubblico bolognese bellissimo, dove in passato sono state fatte delle cose molto belle. E il fatto che ancora dopo tanti anni, 6, 7 ormai, rimanga chiuso e inutilizzabile è una brutta notizia. Sempre a proposito di aree militari dismesse negli ultimi giorni, sono comparsi in centro cartelli con scritto: "E se una caserma diventasse un parco, se diventasse una biblioteca?" Danno appuntamento questo weekend per una festa spaziale nel parco di Via Parri davanti all'ex Sani, ex caserma Sani, perché non passa inosservato l'abbandono di queste aree. Centri estivi, c'è stato il click day ieri, ci sono stati imprevisti per 140 famiglie, è andato in tilt. Click dei nuovi, imprevisti vecchi, scrive Emanuela Giampaoli su Repubblica, la piattaforma del comune. Ieri alle 13 erano presentate le domande. Non ha riconosciuto il codice che era stato fornito dalla stessa piattaforma, gettando nel panico almeno 140 famiglie. E in 140 casi, questo sistema non ha funzionato. Tutto bene invece per le altre 4.891 famiglie. Comunque c'è tempo ancora per finalizzare tutto entro venerdì. Sul Nettuno Tennis i genitori chiedono al comune di dare certezze sulla vicenda del Nettuno Tennis ancora chiuso. Poi abbiamo le interviste, insomma, il funerale di Zanardi, le interviste, l'intervista a Polonara, che abbiamo letto anche prima dalla stampa, ci sono anche su Repubblica. Oggi inizia il progetto di Fabrizio Gifuni, da oggi fino a dal 10 maggio fino a domenica sono due spettacoli su Pasolini e due su Moro da parte di Gifuni all'Arena del Sole. E ancora andiamo a ricordare che ci sarà la presentazione del libro sul gioco del calcio. Che riporta alla luce un testo di Lucio Dalla che abbiamo letto anche qui qualche giorno fa. E oggi Federico Buffa ne parla con Valerio Baroncini, Marcello Domini, Andrea Campi, Tiziano Guerzoni, che interpreteranno dei brani di Dalla. Questo succede nel chiostro dell'Arena del Sole alle 18 in via Indipendenza. Speriamo che abbia smesso di piovere, le previsioni siano giuste e che diano tregua, come sembra, perché sarebbe un peccato. E comunque in ogni caso credo si possa poi fare lo stesso sotto, la manifestazione al coperto. Andiamo a vedere il Carlino Bologna insieme. Che Bologna oggi apre appunto con la bufera sul presidio della remigrazione e poi con la foto grande ovviamente dedicata all'intervista di Savi. Dietro l'Auro Bianca c'erano i servizi, e poi c'è anche qui in prima pagina il caso Gaiani e poi quello dell'ex chirurgo estetico che sfigurava le pazienti, stracciare, richiesti 6 mesi, addio a Zanardi, e nella storia sarà ricordato dalla sua città, dice il sindaco. Uno Bianca, Savi Shock, dietro di noi c'erano i servizi, ci dissero di uccidere Capolungo, Roberto, il capo della banda in carcere a Bollate, eccetera, eccetera. La rabbia dei parenti delle vittime, parli con i PM e faccia tutti i nomi. Questo è il Carlino su questa vicenda. Zuppi ai giovani dice: "La violenza si combatte con relazione e impegno, progetto giovani protagonisti che ha coinvolto gli studenti del Belluzzi, focus sul fenomeno dell'uso dei coltelli a scuola." Poi ancora oggi si deciderà il luogo, vediamo se Piazza della Pace andrà bene per il presidio di remigrazione, è ancora scontro, dice Maria Teresa Mastromarino sul resto del Carlino. Comunali, la Lega sferza, veto sui parlamentari, il candidato sindaco deve stare a Bologna. L'ipotesi di nomi già impegnati a Roma o Bruxelles non scalda il carroccio. Il segretario Di Martino dice basta con le liste no lepore, servono contenuti. Non ha tutti i torti, si può passare alla seconda fase. E il dissenso da lepore è, come dire, manifesto, legittimo, per carità, ci mancherebbe non fosse legittimo. Comprensibile, perché è vero che la città sta vivendo momenti anche difficili, quindi il malcontento in tanti casi è giustificato, però insomma, che esca ogni 2 giorni una lista no lepore, sono i primi rappresentanti, in questo caso dell'opposizione di destra, a dire ok, facciamo un passo in più, no? Mi sembra lecita come posizione, oltre a dire fare la lista no lepore, spieghiamo anche qualcosa di pro, no? Cosa, va bene, abbiamo capito, no lepore, va bene, e poi, e quindi dopo, e poi cosa proponete? Il centrodestra, quindi in questo modo, con questa uscita della Lega, silura l'eventualità di vedere Stefano Cavedagna, che è un eurodeputato di Fratelli d'Italia, in campo come candidato sindaco per il 2027, se ha un altro incarico. Dice, chi ha un altro incarico non va bene, devono essere e stare a Bologna. A Padova c'era Doriano Rabotti per il Carlino, l'addio a Zanardi, amici, parenti politici, tantissimi al funerale. Bologna ti ricorderà, il sindaco lepore, parleremo con la famiglia, rimarrà nella storia. Poi riapre la mensa di Santa Caterina, finalmente la Caritas presso il comune, necessari nuovi spazi notturni. E questo era il Carlino. Davide Donatello sul Carlino, Bologna la candidata. La candidata Bologna o la Bologna candidata, articolo di Benedetta Cucci. Stasera ci sarà la cerimonia Cinecittà, attesa per l'orto americano di Pupi Avati. Insomma, Matilda De Angelis potrebbe vincere, e la costumista anche Ursula Pazza, che vive in città e che ha fatto una collezione di statuette varie, è tra le migliori costumiste italiane. È tempo di finale ai premi Davide Donatello questa sera, e anche Bologna assiste in prima fila, scrive Benedetta Cucci, ricorda appunto queste candidature. De Angelis gareggia per il film Fuori di Mario Martone, poi c'è anche Duse, il film di Pietro Marcello, per il quale ha lavorato Ursula Pazzak, e ha lavorato anche per Le città di pianura di Francesco Sossai, che onestamente, insomma. E tra le 16 shortlist, sì, non mi ha convinto, non, per me il film cult, questa sorpresa, eccetera, non mi ha sorpreso tanto, mi ha anche un po' annoiato. La miglior colonna sonora dell'artista Crano, edito dall'etichetta discografica bolognese, è nel film Le città di pianura. E quindi staremo a vedere quali saranno premiati. Visto anche la foto ieri, Mattarella ieri si è divertito un casino, si vedeva proprio che gli piaceva, ci sguazzava, scherzato con Bisio, eccetera. Per quanto mi riguarda, ho visto anche così, Checco Zalone. Allora, io su Checco Zalone, ve lo confesso, non ho nessuno snobismo da intellettualino da quattro soldi, quale non sono neanche, cioè manco intellettualino, ma. E mi fa molto ridere, ci sono delle cose di Checco Zalone che mi fanno tanto ridere. Quindi viva Zalone, viva l'Alberto Sordi degli anni 2000, quello che mette alla berlina il malcostume e tutto il peggio dell'italianuzzo medio. Detto tutto ciò, per me l'ultimo film è veramente brutto. Cioè, io non ho capito, l'ho visto non adesso, non al cinema, ma l'ho visto adesso che è arrivato sulle piattaforme. E mi sono. Cioè, ci sono 6-7 battute di altissimo livello, 6-7 battute molto molto divertenti, quindi onore al merito, ma 6-7 battute possono bastare per 6-7 reel di Instagram, non per un film. Il film io l'ho trovato banale, noioso. Avevo letto tanti, ovviamente, come insomma, i media, noi ci scateniamo su questi fenomeni, quindi pro e contro, e la politicizzazione, le interpretazioni, Zalone è cambiato. cambiato perché c'è a un certo punto c'è il protagonista si fa l'esame alla prostata, gli infilano due dita nel sedere, gli levano un pezzo di prostata, cioè quello è cambiato, era quella la conversione, il drammone, non lo so, tutto un finale tarallusci e vino stucchevole. Non lo so, io sì, veramente, fa un po' sorridere all'inizio, ci sono due o tre cose, che quattro, cinque, ho già detto, esageriamo, che fanno ridere molto, il resto è un'ora e mezzo di noia totale, e di un film secondo me bruttissimo. E, peggiore, molto peggiore, sempre peggio rispetto ai primi due o tre che sono stati invece dei piccoli gioiellini di comicità. Insomma, ormai il disco si è incantato, e anche Zalone fa una comicità che è vecchia, è ripetitiva, è banale, mi dispiace. Cioè mi dispiace, me ne frega niente. Così, questo è il mio parere. Dopodiché invece una cosa bellissima e a conferma che appunto qui non si tratta di essere, come dire, di avere la puzza sotto il naso nel giudicare l'intrattenimento. Ieri sera Vanessa Scalera, che è diventata famosa in Italia, è una bravissima attrice di teatro, diventata famosa perché ha fatto I Matataranni, una serie che ha avuto successo, quindi molto pop, molto nazional popolare, una commediona simpatica, ben fatta, ben scritta, e ha avuto successo per quello. Il pubblico va a teatro perché l'ha vista in TV, l'ha conosciuta in TV, compreso me, perché prima non sapevo chi fosse. Ieri sera l'ho vista al Duse ed è stata strepitosa. Cioè è un'attrice veramente di una bravura straordinaria e certi attori li valuti davvero a pieno solo quando li vedi a teatro. E lì in un dramma, anche con qualche battuta sì, però di alleggerimento, insomma comunque un tema molto, molto serio, molto tosto, che ti pone, ti lascia delle domande che tu, insomma, quando torni a casa dici ma io in quella situazione lì cosa avrei fatto? Si vede che l'autore del testo ha fatto il suo lavoro, lui l'ha fatto il suo lavoro, se ti lascia dei dubbi, delle incertezze, ti fa pensare anche dopo. E la Scalera è di una bravura dal vivo pazzesca, e la cosa straordinaria è che quando all'inizio lei non è in scena, ci sono due che parlano, sono due fratelli e sorella che parlano, e non sembrano dei grandi attori. Quando entra in scena lei, tutti gli altri tre attori iniziano a recitare molto meglio di quando lei non c'è. E qui è perché lei dà ritmo, li guida, dai tempi giusti, li imbecca giusti. Dopo poi vanno tutti al suo passo e diventano tutti molto più naturali, molto più spontanei, molto più efficaci e recitano tutti meglio. Come quando tu metti dentro un grande giocatore in una squadretta e la fa diventare una grande squadra. E quello è la dote, la virtù, dei grandi, insomma. Allora, siccome va bene, Mazz dice che non ha ascoltato l'intervista a Savi perché odia ascoltare personaggi disgustosi, e quindi va bene, parere ci mancherebbe. Riccardo dice, costernato da questa autentica normalità del male, nessuna pietà e pentimento, veramente sconcertante, sempre a proposito dell'intervista di Roberto Savi. Mi ha ricordato Vanni dei compagni di merenda dei Pacciani, sì, l'ho scritto Paolo, infatti se io nel mio pezzo che ho letto prima ho messo che ricorda i Pacciani, un vecchietto là che la banalità della vecchiaia, dell'anzianità, però è la vecchiaia di un mostro. No, dell'omelia di Zanardi ne abbiamo già parlato. Avevano la tuta con la scritta EA7, una macabra pubblicità occulta al funerale di Zanardi. Boh, non lo so, Andrea, adesso onestamente non la metterei giù così, non ci avevo pensato. Mi dicono, mi arriva un messaggio, questo mi dispiace molto, è venuto a mancare Evaristo Beccalossi? Questo non... leggendovi i giornali, sì, purtroppo è successo, e adesso è l'apertura anche, io ho qui Repubblica Nazionale, Evaristo Beccalossi è morto, addio, storica bandiera dell'Inter, morto molto presto, poverino, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio, martedì prossimo, giocò nell'Inter dal 78 all'84 con uno scudetto e due Coppe Italia, e anche lui un personaggio di un calcio che molto amato, e ovviamente tutti oggi riproporranno, rivedranno, rileggeranno È morto stanotte, sì, riproporranno la famosa gag, il famoso pezzo dei due rigori di Paolo Rossi, che ha fatto così un pezzetto della storia del cabaret e anche del calcio, i due rigori sbagliati da Beccalossi. Era un eroe simpatico del pallone e ci dispiace davvero, è andato via veramente troppo presto. Ho iniziato a vedere Buon Cammino su Netflix, dopo 10 minuti ho mollato. Stefano, secondo me hai fatto bene, e Marione anche lo definisce in modo ancora più netto, che non vi posso riportare, ma do la linea, scusandomi per il piccolo ritardo questa mattina, di solito sono puntuale, me lo devi riconoscere Darione, sono preciso adesso la mattina, oggi siamo andati un po' lunghi, c'erano tante cose da raccontare, anche importanti e divisive, interessanti, e quindi niente, mi sono preso 2 minuti in più, grazie Dario, anzi 3. Linea a Ronzulli e buona giornata su Nettuno Bologna 1, ci risentiamo domattina, ciao.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.